Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede, io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocklite. Protagonista della puntata odierna è la Fondazione Maddalena Grassi di Milano. Avremo al telefono un'infermiera, Alessia Tirloni. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il Santo del Giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
E Maddalena, come un valzer la vita, danzar tanto dovrai, come vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu ballerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E dalla regia mi dicono che siamo già pronti per collegarci con Alessia Tirloni, un'infermiera della Fondazione Maddalena Grassi di Milano. Buongiorno Alessia.
Buongiorno.
Emozionatissima, ti si sente dalla voce?
Beh sì, direi di sì.
Innanzitutto, Alessia, in che cosa è impegnata la Fondazione e da quanti anni?
Beh, allora, da 26 anni, perché questo è il 26esimo anno, abbiamo festeggiato i 25 anni l'anno scorso, che fa principalmente assistenza domiciliare integrata su Milano. E su adulti, bambini, ci anche dei pazienti in cure palliative, e poi ad altre case, due di malati di HIV nella Brianza e una casa, in realtà due strutture vigevano di malati psichiatrici e una casa di malati di HIV. Io sono un'infermiera che lavoro per la Fondazione dal 2012 e non solo a domiciliare, prettamente ho fatto al domicilio e all'hospice, infatti bene fratelli, sempre per la Fondazione.
Poesia ci sarà. Forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme come se non sentissi più. Sogni di cristallo, troppo coraggiosi e fragili per morire adesso, solo per un rimpianto ci sarà. Questo nodo lo sciolga il sole, come sa fare con la neve, ci sarà.
Alessia, non so se sei d'accordo con me, è possibile vivere la malattia con gusto. In questi anni la Fondazione è arrivata ad assistere a domicilio migliaia di malati, tra questi, come citavi tu poc'anzi, molti bambini colpiti da gravi o gravissime malformazioni. Qual è il vostro compito?
Beh, innanzitutto cercare di assisterli al meglio possibile e tentativamente di assisterli come vorremmo essere assistiti noi, per cui come Gesù ci guarda sostanzialmente, con quello sguardo, cioè in toto, sia a livello clinico ma anche a livello spirituale, per cui tentativamente con questa missione qua, diciamo, è possibile vivere con gusto.
Il vostro compito, Alessia, è far sì che la qualità, ce l'hai detto, la qualità della vita sia più alta possibile, eliminare il dolore fisico, togliere le complicazioni.
Sì, cioè, perché accompagnarli nel dolore, a volte eliminarlo magari è impossibile, però che sia una compagnia dentro la prova che stanno portando, per cui dentro il dolore, dentro quello che ha chiesto ciascuno.
Però una delle cose più importanti, ad esempio, è permettere la comunicazione.
Anche. Sì.
Ogni giorno i professionisti della Maddalena Grassi, di questa fondazione, entrano in oltre 700 case di malati. E lo fanno in punta di piedi con la consapevolezza di essere ospiti di una famiglia. E anche se c'è da cambiare solo un catetere, sanno che la prestazione sanitaria non è tutto. Se un infermiere arriva in casa, non guarda in faccia il paziente, non saluta, magari non si toglie neanche il casco se è arrivato in motorino, in 5 minuti fa la medicazione e se ne va, questa non possiamo chiamarla assistenza. Sei concorde, Alessia?
Sono concorde, sì.
Ecco, quindi qual è il compito di un bravo assistente? Soprattutto sorridere.
Appunto, guardare in faccia che davanti e servirlo al meglio possibile, questo è il compito, sia clinicamente che non.
Bisogna ascoltare il paziente, dialogare anche con le famiglie dei pazienti.
Certo.
Bene, cari amici, termina qui il nostro incontro con Alessia Tirloni, infermiera della Fondazione Maddalena Grassi di Milano. Una fondazione che, come abbiamo sentito, si prende cura di tante persone che da anni vivono immobilizzate in un letto, che magari riescono a muovere solamente gli occhi, ma che grazie a strumenti tecnologici hanno la possibilità di comunicare non solo con le persone vicine a loro, ma anche di chattare con chi è lontano. In questo modo escono dalle mura della loro casa. E ogni giorno i professionisti della Maddalena Grassi entrano in molte case di malati e lo fanno in punta di piedi. La Fondazione Maddalena Grassi opera senza scopo di lucro.
Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
E se qualche volta magari una sola volta, tanto per provare, pensassimo di fare qualcosa di bello e di buono che non c'era mai venuto in mente. Cosa sia, ve lo dico subito, avvisandovi però che sulle prime potreste restare forse perplessi, perché è una proposta per un po' fuori dall'ordinario. Poi, pensandoci sopra, certo, non mancheranno coloro che l'accoglieranno con sincerità. E qualcosa che potrà sì essere fatta o non fatta, ma che resterà di sicuro nella coscienza di tutti. E quando qualcosa rimane nella mente, finisce presto o tardi col tramutarsi in un richiamo dell'anima per chi nell'anima possiede bontà. Eccovi a dirvi di che cosa si tratta. Quante volte, per prenderci uno svago ci proponiamo di fare una gita in questo o in quel posto, di fermarci a pranzare fuori, di passare insomma una giornata diversa dalle altre in cui lavoriamo. Quante volte chi è sportivo si assicura un buon posto allo stadio senza badare troppo al prezzo, avendone la possibilità? Ognuno, potendo ovviamente, si diverte secondo le proprie predilezioni, e questo in un anno capita parecchie volte. Ebbene, la proposta di cui ho fatto cenno prima è questa. Nell'ambito delle parecchie volte di cui si è appena parlato, vogliamo rinunciare, almeno una sola volta, tanto per provare, ad uno dei nostri soliti programmi e coi denari che non spendiamo andare a rendere felici coloro che di una briciola di felicità hanno bisogno come l'aria da respirare. I luoghi dove la nostra bontà potrebbe portare tanta felicità sono molti, e io all'istante ve ne posso proporre per esempio due reperibili ovunque. Il primo potrebbe essere un istituto per bimbi abbandonati, dove tanti piccoli che non conosceranno mai l'amore dei loro genitori hanno diritto più di altri all'amore del prossimo. È più importante un piatto d'arrosto in campagna o il sorriso innocente di un orfanello a cui potremmo donare qualcosa? Il secondo posto potrebbe essere una casa di riposo, dove tanti esseri al tramonto della loro vita si sentono ignorati da tutti, spesso, ahimè, perfino dai propri figli, ed hanno anch'essi diritto più di altri all'amore del prossimo. È più importante un gol della propria squadra o la mano tremante di un anziano abbandonato che si protende verso la nostra per colmarla di gratitudine commossa? Parlo al cuore di chi mi segue e che può ripetere ad altri: vogliamo compiere almeno una sola volta, tanto per provare, una cosa del genere. Vi sono i cosiddetti itinerari della domenica o dei giorni comunque festivi che tutti conoscono. Questi sono invece gli itinerari della bontà, che si vedono soltanto con gli occhi dell'anima che li traccia. Si chiama Gesù. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 13 novembre, la Chiesa ricorda San Nicola. I 10 anni di pontificato di Nicola I, dall'aprile dell'858 a novembre dell'867, furono pieni di attività instancabile, intesa a consolidare l'autorità della sede romana dinanzi alle chiese locali e a rialzare il prestigio del potere spirituale di fronte al laicato, spesso invadente nelle questioni ecclesiastiche. Non possediamo informazioni certe su ogni anno del suo pontificato, tuttavia le notizie riguardanti la sua opera sono tra le più complete della sua epoca. Non è difficile individuare le idee fondamentali dalle quali Nicola I fu guidato costantemente, poiché egli stesso le ha più volte esposte nelle sue numerose lettere. La Chiesa e il Papato sono stati istituiti da Cristo stesso, e il Papa, in quanto ministro di Dio sulla terra, ha il dovere di vigilare sulla Chiesa intera. Le leggi da lui emanate obbligano tutti i fedeli. Le sue decisioni sono definitive e inappellabili. Riguardo al potere spirituale e a quello temporale, Nicola I si esprime con molta chiarezza. Chiunque amministra gli affari di questo mondo deve tenersi lontano dal governo delle cose sacre, come ogni chierico e servo di Dio non deve prendere alcuna parte agli affari secolari. Lo storico Brezzi definisce Nicola I una personalità superiore, un esempio nobilissimo di fede e di romanità. In lui il senso della giustizia, di misura e di ordine proprio della tradizione classica si incoronava con i sentimenti cristiani di carità e di devozione, e tutti insieme formavano un'armonica sintesi. Amici, è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.